Università per Stranieri di Siena. Certificazione di italiano come lingua straniera. Livello 4.
Ascolto. Prova numero 1. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 1. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Buon pomeriggio da Carlotta Tedeschi. Ha scritto storie di poesia, con il piacere dell'ironia, della nostalgia. Ha scritto e cantato l'amore per le donne, l'amore gentile e forte. È Roberto Vecchioni che ha la grande capacità di giocare con le parole fino a diventare uno scrittore classico e moderno, che regala storie seducenti come Il libraio di Selinunte, ma gioca sapientemente anche con le favole. Ma Roberto Vecchioni non si ferma e si è permesso incursioni nella musica importante, ma alla maniera di un cantastorie come lui, che si lascia guidare solo dal cuore e dalle sue emozioni, che erano il cuore di un breve e coraggioso tour nelle chiese e cattedrali lo scorso inverno e che adesso incantano chi non aveva seguito quei concerti in un album in canto. Roberto Vecchioni, abbiamo usato quello che altri non hanno usato mai fare.
Beh, questo era un progetto che avevo da tanto tempo, ora che sono vecchietto posso permettermelo. Non in pensione, vecchiezza e basta. Fare un disco che fosse fuori dagli schemi, cioè non solo di musica leggera, pop, jazz, un disco che mettesse insieme tutti i generi. Perché in realtà, guarda, secondo me non esistono veramente i generi. Nella musica si può spaziare, si può andare da una parte all'altra, basta farlo con delicatezza, con serietà, basta farlo senza svergognare le cose alte e meravigliose che sono state scritte. Io qui a dire mi sono provato a mettere parole su autori come Rachmaninoff, Tchaikovsky, Rossini, parole dove non ce n'erano ovviamente.
Come si lavora per mettere le parole su Tchaikovsky, su Rachmaninoff?
Si parte da un progetto che per me era scrivere una specie di canto dell'uomo in questo disco, non così alto e straordinario, non dantesco, certamente un po' più terra terra, però un canto dell'uomo, delle sue speranze, del suo momento triste non positivo di oggi. Questo è quindi un disco da cantautore ma in terza persona, perché parlo poco di me. In realtà parlo dell'altra gente, di tutti gli altri, di noi che abbiamo bisogno sempre di più di qualcosa che assomiglia a un perdono o assomiglia a una speranza. E questi autori mi davano questa specie di forza, perché Tchaikovsky è proprio potente in queste cose. Rachmaninoff non parliamone, e anche Puccini nella sua tristezza, nella sua melodia, mi ha dato tantissimo romanticismo. Ed è venuto un disco cui ho messo insieme altre canzoni mie, più o meno conosciute.
Queste altre canzoni di Vecchioni però sono riorchestrate.
Tutte.
Sono tutte quante anche, diciamo così, piacevolmente accerchiate da violini, quindi anche qui c'è il bisogno di rivedere proprio, di dare un'altra aria.
Sì, chi sente, chi ascolta questo disco si rende conto che è tutt'altra roba e tutt'altra atmosfera. È un disco fatto a 5 archi e un piano, non c'è altro, non c'è una batteria, una chitarra, un altro strumento, non c'è nient'altro. È proprio l'atmosfera primordiale della musica, come deve essere, come fosse un tappeto. E su questo specie di silenzio sonoro poi arrivano delle parole che sono anche molto semplici, devo dire, io che sono così complicato e surrealista di solito, qui sono molto reale, realista, positivo. Mi è piaciuto parlare di cose di tutti i giorni, toccar terra, parlare anche di drammi che magari non si contemplano facilmente, quasi cronachistici, perché mi sembra bello non spaziare sempre in cieli immensi, ma ogni tanto mettere i piedi per terra.
Quindi scrivere il disco anche proprio per esaltare la scrittura, adesso può sembrare un gioco di parole, però è così, perché forse quando la musica non sovrasta le parole, il ragionamento, il pensiero che c'è in quelle parole, forse ci arrivano meglio.
Guarda, sembra quasi un paradosso, ma qui le musiche sono altissime, ci sono i più grandi autori di musica sinfonica in questo disco, di tutta la storia dell'umanità, eppure stranamente le parole sovrastano la musica di questi grandissimi autori, pur essendo certamente meno alte della loro musica. Ma forse significa che la musica ha un significato così intenso, così profondo, così meraviglioso, che bastano poche parole significanti per poterla... Le aumenta il valore delle parole che gli dici, dà un valore esponenziale, le mette al quadrato, al cubo, perché dire una parola sul concerto in do dies minore di Rachmaninoff è un sullucchero, è straordinario. le note ti portano proprio a dare a quella parola un valore che detta così non avrebbe mai.
Bel percorso però, da Samarcanda, sì, a Lucia, sì. San Siro, a Rachmaninoff.
Sì, sì, vabbè, ma Samarcanda e Lucia San Siro non possono mancare in nessun disco. La cosa divertente è vedere Samarcanda suonata solo ad archi, senza che poi Samarcanda è una canzone battuta, fortissima, veloce, e invece qui niente, gli archi non fanno rimpiangere per niente le percussioni.
Allora, il grande amore per la poesia ha portato Roberto Vecchioni a ricevere il premio Betocchi,
sì,
per la poesia.
L'ho annunciato da poco, sono molto felice di questa cosa, anche perché il premio Betocchi è stato, sono stati insigniti poeti come Luzzi, Montale, Caproni.
Beh, siamo in buona compagnia.
Beh, quasi mi vergogno, devo dire la verità, io non so dove sono andati a pescarli questi versi miei per accomunarmi a delle poeti così grandi, così alti. Comunque me lo consegneranno Palazzo Vecchio a Firenze e sarà una delle cose che terrò gelosamente. Ci piacciono queste cose.
Perché avrebbero avuto difficoltà a scegliere Roberto Vecchioni? I suoi scritti al di là della musica si conoscono, il Libraio di Selinunte, le storie ispirate alle favole, anche quest'ultima prova per dimostrare che è un cantatore, non è soltanto un cantautore.
Questo è vero, ma vergognosamente credo che mi diano il premio proprio per i testi delle canzoni, quindi la vergogna è tutta lì, capisci?
Allora abbiamo ragione quando sosteniamo che una canzone è una poesia con la musica.
Sì, aveva ragione la Pivano sicuramente, ma non di tutti. Il Pivano parlava di De André, e qui lì ci leviamo il cappello tutti. Non...
E loro parlano di Vecchioni.
Sì, sì, va bene, grazie, grazie veramente, è veramente una cosa che mi fa felice, perché è una medaglia da mettersi lì sul muro, ricordarsi che dopo notti, giorni pensati a trovare la parola giusta per poter dare consolazione o gioia o anche dolore, perché no, alle persone arriva un premio che ufficializza questo e sono felice.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Buon pomeriggio da Carlotta Tedeschi. Ha scritto storie di poesia, con il piacere dell'ironia, della nostalgia. Ha scritto e cantato l'amore per le donne, l'amore gentile e forte. È Roberto Vecchioni che ha la grande capacità di giocare con le parole fino a diventare uno scrittore classico e moderno, che regala storie seducenti come il Libraio di Selinunte, ma gioca sapientemente anche con le favole. Roberto Vecchioni non si ferma e si è permesso incursioni nella musica importante, ma alla maniera di un cantastorie come lui, che si lascia guidare solo dal cuore e dalle sue emozioni, che erano il cuore di un breve e coraggioso tour nelle chiese e cattedrali lo scorso inverno e che adesso incantano chi non aveva seguito quei concerti in un album in canto. Roberto Vecchioni, abbiamo usato quello che altri non hanno usato mai fare.
Beh, questo era un progetto che avevo da tanto tempo, ora che sono vecchietto posso permettermelo, non in pensione, vecchiezza e basta. Fare un disco che fosse fuori dagli schemi, cioè non solo di musica leggera, pop, jazz, un disco che mettesse insieme tutti i generi, perché in realtà, guarda, secondo me non esistono veramente i generi. Nella musica si può spaziare, si può andare da una parte all'altra, basta farlo con delicatezza, con serietà, basta farlo senza svergognare le cose alte e meravigliose che sono state scritte. Io qui a dire addirittura mi sono provato a mettere parole su autori come Rachmaninoff, Tchaikovsky, Rossini, parole dove non ce n'erano ovviamente.
Come si lavora per mettere le parole su Tchaikovsky, su Rachmaninoff?
Si parte da un progetto che per me era scrivere una specie di canto dell'uomo in questo disco, non così, così alto e straordinario, non dantesco, certamente un po' più terra terra, però un canto dell'uomo, delle sue speranze, del suo momento triste e non positivo di oggi. Questo è quindi un disco da cantautore, ma in terza persona, perché parlo poco di me. In realtà parlo dell'altra gente, di tutti gli altri, di noi che abbiamo bisogno sempre di più di qualcosa che assomiglia a un perdono o assomiglia a una speranza. E questi autori mi davano questa specie di forza, perché Koski è proprio potente in queste cose, Rachmaninoff non parliamone, e anche Puccini nella sua tristezza, nella sua melodia, mi ha dato tantissimo romanticismo. Ed è venuto un disco cui io ho messo insieme altre canzoni mie, più o meno conosciute.
Queste altre canzoni di Vecchioni però sono riorchestrate.
Tutte.
Sono tutte quante anche, diciamo così, piacevolmente accerchiate da violini. Quindi anche qui c'è il bisogno di rivedere proprio, di dare un'altra aria.
Sì, chi sente, chi ascolta questo disco si rende conto che è tutt'altra roba e tutt'altra atmosfera. È un disco fatto a 5 archi e un piano, non c'è altro, non c'è una batteria, una chitarra, un altro strumento, non c'è nient'altro. È proprio l'atmosfera primordiale della musica, come deve essere, come fosse un tappeto. E su questa specie di silenzio sonoro poi arrivano delle parole che sono anche molto semplici, devo dire, io che sono così complicato e surrealista di solito, qui sono molto reale, realista, positivo. Mi è piaciuto parlare di cose di tutti i giorni, toccar terra, parlare anche di drammi che magari non si contemplano facilmente, quasi cronachistici, perché mi sembra bello non spaziare sempre in cieli immensi, ma ogni tanto mettere i piedi per terra.
Quindi scrivere il disco anche proprio per esaltare la scrittura, adesso può sembrare un gioco di parole, però è così, perché forse quando la musica non sovrasta le parole, il ragionamento, il pensiero che c'è in quelle parole, forse ci arrivano meglio.
Guarda, sembra quasi un paradosso, ma qui le musiche sono altissime, ci sono i più grandi autori di musica sinfonica in questo disco, di tutta la storia dell'umanità, eppure stranamente le parole sovrastano la musica di questi grandissimi autori, pur essendo certamente meno alte della loro musica. Ma forse significa che la musica ha un significato così intenso, così profondo, così meraviglioso, che bastano poche parole significanti per poterla... Le aumenta il valore delle parole che gli dici, dà un valore esponenziale, le mette al quadrato, al cubo, perché dire una parola su una... sul concerto in do dies minore di Rachmaninoff è un sullucchero, è straordinario. Le note ti portano proprio a dare a quella parola un valore che detta così non avrebbe mai.
Un bel percorso però, da Samarcanda, sì, a Lucia e San Siro a Rachmaninoff.
Sì, sì, vabbè, ma Samarcanda e Lucia e San Siro non possono mancare in nessun disco. La cosa divertente è vedere Samarcanda suonata solo ad archi, senza che poi Samarcanda è una canzone battuta, fortissima, veloce, invece qui niente. Gli archi non fanno rimpiangere per niente le percussioni.
Allora, il grande amore per la poesia ha portato Roberto Vecchioni a ricevere il premio Betocchi,
sì,
per
Betocchi.
La poesia.
Annunciato da poco, sono molto felice di questa cosa, anche perché il premio Betocchi è stato, sono stati insigniti poeti come Luzzi, Montale, Caproni.
Beh, siamo in buona compagnia.
Beh, quasi mi vergogno, devo dire la verità, io non so dove sono andati a pescarli questi versi miei per accomunarmi a delle poeti così grandi, così alti. Comunque me lo consegneranno Palazzo Vecchio a Firenze, e sarà una delle cose che terrò gelosamente. Ci piacciono queste
perché
cose.
Perché avrebbero avuto difficoltà a scegliere Roberto Vecchioni? I suoi scritti al di là della musica si conoscono, il Libraio di Selinunte, le storie ispirate alle favole, anche quest'ultima prova dimostrare che un cantatore non è soltanto un cantautore.
Questo è vero, ma vergognosamente credo che mi diano il premio proprio per i testi delle canzoni, quindi la vergogna è tutta lì, capisci?
Allora abbiamo ragione quando sosteniamo che una canzone è una poesia con la musica.
Sì, aveva ragione la Pivano sicuramente, ma non di tutti. Il Pivano parlava di De André, e qui lì ci leviamo il cappello tutti. Non...
E loro parlano di Vecchioni.
Sì, sì, va bene, grazie, grazie veramente, è veramente una cosa che mi fa felice, perché è una medaglia da mettersi lì sul muro, ricordarsi che dopo notti, giorni pensati a trovare la parola giusta per poter dare consolazione o gioia o anche dolore, perché no, alle persone, arriva un premio che ufficializza questo e sono felice.
Ascolto. Prova numero 2. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 2. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Stiamo cercando di capire, parlando con dell'argomento di cui stiamo per trattare adesso, se una lingua morta, come è il latino, sia ancora una lingua viva in qualche modo. A giudicare da quello che sta accadendo negli Stati Uniti, direi di sì. Vi racconto il fatto. Il fatto è questo, che praticamente sta spopolando il latino. C'è una grandissima richiesta, tanto che sta superando il tedesco tra le lingue richieste, tra le lingue da studiare, e tanto che alcuni college si ritrovano anche nell'impossibilità di rispondere alla domanda, alla richiesta di lezioni di latino, perché non ci sono professori a sufficienza. Buon pomeriggio, professor Leopoldo Gamberale, ordinario di letteratura latina, la facoltà di lettere e filosofia dell'Università Sapienza di Roma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, professor Gamberale, beh, naturalmente lei il latino lo ha studiato, lo insegna, ma la domanda che io le pongo subito è questa: ma è davvero così importante, ed eventualmente perché, studiare il latino?
Dunque, io premetterei intanto che almeno nella vecchia Europa noi non siamo più in una fase latinocentrica, e questo lo dico subito perché non sembri che io sia un difensore a oltranza, no? Tuttavia, bisogna dire che qualunque serio studio umanistico, a mio modo di vedere, non può fare a meno del latino, perché il latino è una parte dei nostri beni culturali, ma parte essere una parte consistente della nostra storia. Voglio dire che, come abbiamo il Colosseo, tanto per dire una banalità, abbiamo Virgilio, e Virgilio, diversamente da quello che si sosteneva un po' di anni fa, quando si sosteneva la legittimità delle traduzioni, Virgilio, se si legge nelle traduzioni, che so, di Annibal Caro, di Luca Canali, di Pierpaolo Pasolini, di Andrea Zanzotto, si legge in traduzione i letterati italiani, che fanno parte della letteratura italiana. Dunque fa parte questo della ricezione, ma non fa parte della conoscenza di una civiltà. La civiltà si conosce attraverso le sue espressioni originali, e la prima espressione originale di una civiltà, ormai i linguisti ce lo insegnano, è per l'appunto una lingua. Per morta che sia, la civiltà latina si esprime ancora attraverso la lingua latina.
Guardi, io le volevo anche sottolineare un altro aspetto. Il preside della scuola newyorkese, dove praticamente è un liceo latino newyorkese, molto è stato il sindaco Bloomberg a volerlo assolutamente, lo ha voluto tra l'altro a Brooklyn, e il preside di questa scuola durante una conferenza stampa ha spiegato perché secondo lui è importante studiare il latino. Il latino, dice tra virgolette, insegna a ragionare. Il latino è alla base del pensiero critico, e insegnare a pensare criticamente è lo scopo della scuola.
Dunque, questa è una vecchia storia che anche questa in Europa sembrerebbe stata ormai superata. In realtà qualcosa di vero c'è, ma intanto cominciamo a dire che per quello che riguarda i paesi anglofoni, come ha detto più volte un linguista come Tullio De Mauro, oltre il 50% del lessico inglese è dipendente dal latino.
Infatti, e si dice che noi che conosciamo il latino, e comunque l'italiano, in qualche modo abbiamo un po' una conoscenza di latino, abbiamo una discreta facilità di imparare l'inglese. E anche il tedesco, forse?
Sì, questo adesso non saprei, il problema è sempre come si insegnano queste lingue, ma anche come si insegna il latino. Ma per tornare a quello che lei mi chiedeva prima, facilità o il miglioramento della capacità di ragionare attraverso il latino non è tanto perché si tratta del latino, quanto perché si tratta di passare attraverso dei sistemi che hanno logiche diverse. Mi spiego, si impara a ragionare altrettanto bene con la matematica, ma il passaggio da una lingua all'altra, che hanno sistemi diversi, per esempio il latino che ha le declinazioni, a differenza dell'inglese che a parte qualche residuo di genitivo non ce l'ha, così come l'italiano non ce l'ha, sono di per sé un'esigenza razionale e quindi diciamo che da questo punto di vista è vero. Non è vero più che per tante altre cose, ma certamente la riflessione linguistica è privilegiata da questo punto di vista, per insegnare, diciamo così, a ragionare. Ecco, il ragionamento linguistico è un fatto privilegiato, questo è vero.
Negli ultimi 10 anni in Inghilterra, negli Stati Uniti sono praticamente raddoppiati gli studenti che hanno scelto di studiare il latino e addirittura insomma ci sono chi fa poi dopo il test per entrare nell'università, si è verificato insomma che si è capito che chi conosce il latino è un po' in pole position. Secondo lei perché?
Credo perché fa qualche cosa che non è nella routine ordinaria. Può darsi che fra 40 anni, 50 anni anche questa moda, che in parte certamente è moda, passi, però l'esigenza di studiare qualche cosa che è una novità, è strano parlare di novità a proposito del latino, ma in qualche modo lo è, al di fuori appunto delle normali prassi di studio, certamente oltre che stimolare la curiosità stimola l'interesse e quindi anche la motivazione di apprendimento. È curioso il fatto che negli Stati Uniti una decina d'anni fa un'inchiesta aveva detto che fra le meno appetibili dal punto di vista degli studenti era la matematica, perché veniva resa più facile, no, dai calcolatori, sia dalle piccole calcolatrici tascabili fino ai grandi calcolatori. Eppure nessuno oserebbe mettere in dubbio l'utilità della matematica. Il latino tira, per così dire, anche perché è qualche cosa nel sistema scolastico di relativamente nuovo, e quello che è nuovo sembra più giovane, anche se più vecchio.
Grazie, saluto il professor Leopoldo Gamberale, ordinario di letteratura latina alla Facoltà di Lettere e Filosofia nell'Università Sapienza di Roma.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Stiamo cercando di capire, parlando con dell'argomento di cui stiamo per trattare adesso, se una lingua morta, come è il latino, sia ancora una lingua viva in qualche modo. A giudicare da quello che sta accadendo negli Stati Uniti, direi di sì. Vi racconto il fatto. Il fatto è questo, che praticamente sta spopolando il latino, c'è una grandissima richiesta, tanto che sta superando il tedesco tra le lingue richieste, tra le lingue da studiare, e tanto che alcuni college si ritrovano anche nell'impossibilità di rispondere alla domanda, alla richiesta di lezioni di latino, perché non ci sono professori a sufficienza. Buon pomeriggio, professor Leopoldo Gamberale, ordinario di letteratura latina alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Sapienza di Roma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, professor Gamberale, beh, naturalmente lei il latino lo ha studiato, lo insegna, ma la domanda che io le pongo subito è questa: ma è davvero così importante, ed eventualmente perché, studiare il latino?
Dunque, io premetterei intanto che almeno nella vecchia Europa noi non siamo più in una fase latinocentrica, e questo lo dico subito perché non sembri che io sia un difensore a oltranza, no? Tuttavia, bisogna dire che qualunque serio studio umanistico, a mio modo di vedere, non può fare a meno del latino, perché il latino è una parte dei nostri beni culturali, ma parte essere una parte consistente della nostra storia. Voglio dire che come abbiamo il Colosseo, tanto per dire una banalità, abbiamo Virgilio. E Virgilio, diversamente da quello che si sosteneva un po' di anni fa, quando si sosteneva la legittimità delle traduzioni, Virgilio, se si legge nelle traduzioni, che so, di Annibal Caro, di Luca Canali, di Pierpaolo Pasolini, di Andrea Zanzotto, si legge in traduzione di letterati italiani che fanno parte della letteratura italiana. Dunque fa parte questo della ricezione, ma non fa parte della conoscenza di una civiltà. La civiltà si conosce attraverso le sue espressioni originali, e la prima espressione originale di una civiltà, ormai i linguisti ce lo insegnano, è per l'appunto una lingua. Per morta che sia, la civiltà latina si esprime ancora attraverso la lingua latina.
Guardi, io le volevo anche sottolineare un altro aspetto. Il preside della scuola newyorkese, dove praticamente è un liceo latino newyorkese, molto è stato il sindaco Bloomberg a volerlo assolutamente, lo ha voluto tra l'altro a Brooklyn, e il preside di questa scuola durante una conferenza stampa ha spiegato perché secondo lui è importante studiare il latino. Il latino, dice tra virgolette, insegna a ragionare. Il latino è alla base del pensiero critico, e insegnare a pensare criticamente è lo scopo della scuola.
Dunque, questa è una vecchia storia che anche questa in Europa sembrerebbe stata ormai superata. In realtà qualcosa di vero c'è, ma intanto cominciamo a dire che per quello che riguarda i paesi anglofoni, come ha detto più volte un linguista come Tullio De Mauro, oltre il 50% del lessico inglese è dipendente dal latino.
Infatti si dice che noi che conosciamo il latino, e comunque l'italiano, in qualche modo abbiamo un po' una conoscenza di latino, abbiamo una discreta facilità di imparare l'inglese. E anche il tedesco, forse?
Sì, questo adesso non saprei, il problema è sempre come si insegnano queste lingue, ma anche come si insegna il latino. Ma per tornare a quello che lei mi chiedeva prima, facilità o il miglioramento della capacità di ragionare attraverso il latino non è tanto perché si tratta del latino, quanto perché si tratta di passare attraverso dei sistemi che hanno logiche diverse. Mi spiego, si impara a ragionare altrettanto bene con la matematica, ma il passaggio da una lingua all'altra, che hanno sistemi diversi, per esempio il latino che ha le declinazioni a differenza dell'inglese che a parte qualche residuo di genitivo non ce l'ha, così come l'italiano non ce l'ha, sono di per sé un'esigenza razionale, e quindi diciamo che da questo punto di vista è vero. Non è vero più che per tante altre cose, ma certamente la riflessione linguistica è privilegiata da questo punto di vista, per insegnare, diciamo così, a ragionare. Ecco, il ragionamento linguistico è un fatto privilegiato, questo è vero.
Negli ultimi 10 anni in Inghilterra, negli Stati Uniti sono praticamente raddoppiati gli studenti che hanno scelto di studiare il latino, e addirittura, insomma, ci sono chi fa poi dopo il test per entrare nell'università, si è verificato, insomma, che si è capito che chi conosce il latino è un po' in pole position. Secondo lei perché?
Credo perché fa qualche cosa che non è nella routine ordinaria. Può darsi che fra 40 anni, 50 anni anche questa moda, che in parte certamente è moda, passi, però l'esigenza di studiare qualche cosa che è una novità, è strano parlare di novità a proposito del latino, ma in qualche modo lo è, al di fuori appunto delle normali prassi di studio, certamente oltre che stimolare la curiosità, stimola l'interesse e quindi anche la motivazione di apprendimento. È curioso il fatto che negli Stati Uniti una decina d'anni fa un'inchiesta aveva detto che fra le meno appetibili dal punto di vista degli studenti era la matematica, perché veniva resa più facile, no, dai calcolatori, sia dalle piccole calcolatrici tascabili fino ai grandi calcolatori. Eppure nessuno oserebbe mettere in dubbio l'utilità della matematica. Il latino tira, per così dire, anche perché è qualche cosa nel sistema scolastico di relativamente nuovo, e quello che è nuovo sembra più giovane, anche se più vecchio.
Grazie, saluto il professor Leopoldo Gamberale, ordinario di letteratura latina alla Facoltà di Lettere e Filosofia nell'Università Sapienza di Roma.
Ascolto. Prova numero 3. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
L'8 maggio scorso ha avuto luogo al Campus Povisa il primo Career Day organizzato dal Politecnico di Milano, evento che nasce come occasione di contatto privilegiato tra aziende, studenti e laureati. Alla giornata hanno partecipato 97 aziende provenienti da tutto il mondo. La novità, rispetto a iniziative analoghe svolte negli anni passati, è l'inserimento all'interno del programma di attività di orientamento professionale. Durante la giornata studenti e neolaureati hanno infatti avuto la possibilità di partecipare a workshop tematici con le imprese, finalizzati a migliorare le loro competenze professionali e a creare contatti per possibili collaborazioni. Mario Rivolta, della Scuola Palo Alto di Milano, ad esempio, ci ha parlato del workshop da lui moderato, Fai centro con le aziende, ideato per insegnare ai neolaureati le tecniche per affrontare nel modo più propositivo i colloqui, superando le proprie paure e facendo emergere i comportamenti e le competenze che l'azienda ricerca in fase di selezione.
Le aziende cercano persone curiose, ma per curiosi si intende gente che dimostrano la curiosità, nel senso che hanno cercato se stesse prima, poi hanno capito l'azienda dopo, e quando si sono presentati sono già un po' avanti, perché una delle cose che sono emerse è che spesso i ragazzi sono un po' ingenui, perché pensano che la curiosità sia una responsabilità delle aziende, e loro vanno lì e dicono sono curioso, e dire sono curioso è assolutamente controproducente. La curiosità è una sensazione, quindi se sei curioso che cosa vuoi fare, se sei curioso che cos'è questa azienda, cosa può dare per te, e quindi nel colloquio devi portarti un po' avanti, ecco, quindi questo per l'azienda è un talento, questo talento del ricercatore, della persona che vuole fare impresa. Un altro concetto importante, diciamo proprio di scenario, che è emerso è che le aziende non hanno più bisogno di dipendenti. Quindi chi si presenta con l'attitudine del dipendente e come prima domanda fa dov'è la mensa e cosa c'è oggi da mangiare, credo che abbia veramente capito poco di com'è oggi il mondo e di che contesto viviamo.
La manifestazione è stata inoltre un'occasione per i manager di presentare le proprie aziende e incontrare neolaureati da inserire nel proprio staff. Questo Career Day è solo una delle attività offerte agli studenti dall'ufficio Career Service del Politecnico di Milano, formato da un team di operatori, formatori e specialisti che aiuta chi esce dal Politecnico ad orientarsi verso la migliore scelta professionale.
Il Career Service Politecnico di Milano di fatto è organizzato su tre servizi principali: Poly Placement, che è il servizio che si occupa del placement degli studenti, Poly Stage, che è il servizio che si occupa dell'organizzazione degli stage, facciamo più di 4.500 stage all'anno, e poi Poly Orienta, che è l'ultimo nato nell'ambito dei nostri servizi, ma che è in fortissima crescita e che è l'attività che si occupa di orientamento professionale, che è appunto in qualche modo un po' la novità nell'ambito del panorama italiano su queste cose.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
L'8 maggio scorso ha avuto luogo al Campus Povisa il primo Career Day organizzato dal Politecnico di Milano, evento che nasce come occasione di contatto privilegiato tra aziende, studenti e laureati. Alla giornata hanno partecipato 97 aziende provenienti da tutto il mondo. La novità, rispetto a iniziative analoghe svolte negli anni passati, è l'inserimento all'interno del programma di attività di orientamento professionale. Durante la giornata studenti e neolaureati hanno infatti avuto la possibilità di partecipare a workshop tematici con le imprese, finalizzati a migliorare le loro competenze professionali e a creare contatti per possibili collaborazioni. Mario Rivolta, della Scuola Palo Alto di Milano, ad esempio, ci ha parlato del workshop da lui moderato, Fai centro con le aziende, ideato per insegnare ai neolaureati le tecniche per affrontare nel modo più propositivo i colloqui, superando le proprie paure e facendo emergere i comportamenti e le competenze che l'azienda ricerca in fase di selezione.
Le aziende cercano persone curiose, ma per curiose si intende gente che dimostrano la curiosità, nel senso che hanno cercato se stesse prima, poi hanno capito l'azienda dopo e quando si sono presentati sono già un po' avanti, perché una delle cose che sono emerse è che spesso i ragazzi sono un po' ingenui, perché pensano che la curiosità sia una responsabilità delle aziende e loro vanno lì e dicono sono curioso, e dire sono curioso è assolutamente controproducente. La curiosità è una sensazione, quindi se sei curioso che cosa vuoi fare? Se sei curioso che cos'è questa azienda? Cosa può dare per te? E quindi nel colloquio devi portarti un po' avanti, ecco, quindi questo per l'azienda è un talento, questo talento del ricercatore, della persona che vuole fare impresa. Un altro concetto importante, diciamo proprio di scenario, che è emerso è che le aziende non hanno più bisogno di dipendenti. Quindi chi si presenta con l'attitudine del dipendente e come prima domanda fa dov'è la mensa e cosa c'è oggi da mangiare, credo che abbia veramente capito poco di come è oggi il mondo e di che contesto viviamo.
La manifestazione è stata inoltre un'occasione per i manager di presentare le proprie aziende e incontrare neolaureati da inserire nel proprio staff. Questo Career Day è solo una delle attività offerte agli studenti dall'ufficio Career Service del Politecnico di Milano, formato da un team di operatori, formatori e specialisti che aiuta chi esce dal Politecnico ad orientarsi verso la migliore scelta professionale.
Il Career Service Politecnico di Milano di fatto è organizzato su tre servizi principali: Poly Placement, che è il servizio che si occupa del placement degli studenti, Poly Stage, che è il servizio che si occupa dell'organizzazione degli stage, facciamo più di 4.500 stage all'anno, e poi Poli Orienta, che è l'ultimo nato nell'ambito dei nostri servizi, ma che è in fortissima crescita e che è l'attività che si occupa di orientamento professionale, che è appunto in qualche modo un po' la novità nell'ambito del panorama italiano su queste cose.
Adesso scrivi le risposte delle prove numero 1, numero 2 e numero 3 nel foglio delle risposte. Hai 3 minuti di tempo.